titolo della meditazione di oggi è chi vive nel regno crocifigge la carne, un altro nemico, quello te lo porta appresso. Mentre il diavolo non c'è sempre, c'è ogni tanto perché lui non è onnipresente, la carne è sempre presente. E oggi vediamo come anche essere vittoriosi su questo. E intanto preghiamo, ci alziamo all'impiedi. Signore, tu ci hai posto nel tuo regno e ci hai chiesto di pregare, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come è fatta nel cielo anche sulla terra. E la tua volontà sulla terra, Signore, voglio farla io, personalmente io. Aiutami a farla. Aiutami, Signore, a essere cosciente che sono nel regno. Cosciente che sono un discepolo, cosciente che tu sei il mio Signore, cosciente che tu sei il mio Salvatore, cosciente che tu ti prendi cura della mia vita, cosciente che tu non mi lasci, non mi abbandoni, sei sempre vicino a me, cosciente che tu, Signore, quello che hai promesso lo mantieni perché sei il fedele, cosciente, Signore, che siamo in guerra, cosciente, Signore, che il nemico non molla, ma coscienti che tu ci dai la vittoria in tutte le circostanze, Signore. E noi ti vogliamo chiedere, Signore, ancora questa mattina che tu ungi i nostri cuori, perché possiamo, Signore, ancora comprendere appieno, per rivelazione, Signore, tutto quello che abbiamo già ricevuto e quello che, Signore, dobbiamo fare perché possiamo trionfare sempre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Leggiamo in Matteo, capitolo 26, il verso 41. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Queste parole le ha dette Gesù in una condizione particolare, era nel giardino del Getsemani. E proprio lì il nemico aveva circondato Gesù e lo aveva appesantito parecchio. Lo aveva appesantito parecchio, ma quando Gesù ha vinto, poi ha detto agli altri anche di fare quello che lui aveva fatto, di pregare per vincere. Lui ha vinto sempre, lui è stato sempre vittorioso sul nemico. Noi possiamo fare la stessa cosa, vincere sempre sulla tentazione. Ma non possiamo vincere la tentazione senza Dio. Non possiamo vincere la tentazione senza pregare. Non possiamo vincere la tentazione se diamo ascolto alla carne, perché la carne è debole. Per debole sapete che significa? Facilmente influenzabile, facilmente convincibile da parte del nemico, cioè che non sa prendere impegno e sa portarlo avanti. E ora vedremo alcune cose che riguardano un po' la carne, perché se noi conosciamo meglio la parola di Dio, conosciamo meglio cosa il Signore intende dire quando si parla di carne, perché per carne intendiamo il corpo, ma il corpo fisico, diciamo che non è quello che è debole, non è il corpo fatto di muscoli, di ossa, di sangue, di acqua, non è quello che è debole, anche certo se ha i suoi limiti naturalmente ogni corpo, ma della condizione carnale. E quello è il pericolo nostro, la condizione della carnalità, e che va distinta ogni volta quando leggiamo nella parola di Dio. Ma leggiamo Romani, capitolo 6, il verso 19. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne. Ecco, vedete che qua anche Paolo dice che la carne è debole. Perché come un tempo prestaste le vostre membra, ma chi stava parlando? Stava parlando alla carne o allo spirito dei Romani? Stava parlando allo spirito dei discepoli romani. Amen? E stava dicendo che per la debolezza della vostra carne un giorno, un tempo, facevate tutto quello che la carne voleva. Perché come un tempo quindi prestaste le vostre membra per essere servi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia per la santificazione. Ogni cristiano deve sapere che se vuole essere un discepolo non può più prestare il proprio corpo per l'iniquità, per l'impurità, per l'ingiustizia, ma lo deve prestare il proprio corpo per la santificazione, cioè per dire che è appartato per Cristo, per servire Cristo, per camminare con Cristo, per vivere in Cristo, per agire in Cristo, per pensare in Cristo, per mostrare la luce di Cristo, perché siamo luce. Amen. E Paolo ricorda, la carne è debole, quando è sempre quella è la condizione della carne, perché la carne non è stata salvata. È stato salvato il nostro spirito. Il nostro spirito è cambiato, o la carne è quella che invece morirà e ritornerà a essere polvere. E comunque il corpo un giorno sarà trasformato, sarà reso diverso. Leggiamo ancora nel capitolo 7, verso 18, e dice: infatti io so che in me, cioè nella mia carne, è Paolo che sta parlando, sta dicendo che nella sua carne non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Come non trova il modo di compierlo? Nella carne. La carne non ti fa fare il bene. Nello spirito hai la volontà di fare il bene, lo spirito te lo fa fare il bene, la carne invece non te lo fa fare. Se agiamo per la carne non siamo in condizione di fare il bene. Romani 8 verso 1 dice: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Camminare secondo la carne vuol dire accondiscendere i desideri carnali, accondiscendere all'iniquità, accondiscendere ai pensieri malvagi e quindi camminare nella menzogna. E allora lì si presenta l'accusatore, il condannatore, colui che ti condanna, e lì non sei forte per poterlo combattere, per poterlo contrastare. Ma leggiamo anche il verso 13 di capitolo 8, sempre dei Romani, che dice: perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete. Se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete. C'è una condizione per vivere, far morire le opere, non il corpo. Non dobbiamo far morire il corpo. Il corpo lo dobbiamo tenere bene, in salute. Amen? Ma le opere del corpo, che vuol dire? Quelle opere che nascono da un desiderio peccaminoso. Quelle opere, io ho fatto una piccola ricerca sul termine carne, perché ho voluto vedere, ma dico, forse ci sono più parole che vengono tradotte con questo termine carne nel testo originale greco, e ho visto che purtroppo tutte le parole hanno lo stesso termine, sarx, cioè, che quindi ha lo stesso significato, che intende dire corpo fisico, fatto di muscoli, di ossa, quindi... E poi nel contesto di quello che dice la parola di Dio, che dobbiamo discernere quando si tratta del corpo fisico e quando si tratta dell'io peccaminoso, di quell'io che desidera di soddisfare tutto quello che piace, diciamo, al corpo, che dà piacere al corpo, che dà piacere momentaneo, immediato al proprio corpo. E perché ci sono piaceri momentanei che sono leciti, ma la carne, quando parliamo di condizioni, quando la parola di Dio parla della carne, carnalità, essere carnale, intende dire quei piaceri non leciti, quei piaceri che offendono la natura anche umana, che offendono la propria stessa persona, quei piaceri che sono pericolosi perché danneggiano la propria persona, che fanno un danno talvolta irreversibile, che non si può più tornare indietro. Chi cammina per la carne, abbiamo letto che sta procedendo verso la morte, non sta procedendo verso la vita, sta facendo un'opera distruttiva, si sta distruggendo con le sue stesse mani. Il nemico è un disonesto, questo lo sapevate che è disonesto, perché non dice la verità. Lui inganna, lui ti ricorda solo quello che è piacevole alla carne, non ti ricorda quello che fa del bene alla tua vita completa, corpo, anima e spirito. Lui non si prende cura dell'anima, non si prende cura dello spirito, lui si prende cura soltanto di portarti all'inferno e farti morire prima. La condizione del diavolo è quella, farti morire il più presto possibile, distruggerti, e io vedo quello che sta facendo nelle generazioni dei giovani, quello che cerca di fare nelle generazioni dei giovani. E credo che dobbiamo darci da fare, dobbiamo darci una mossa, proprio perché i giovani possano conoscere Cristo, possano ricevere il seme della vita e poter comprendere che in quella condizione in cui si stanno venendo a trovare. Allora, ritornando un po' alla condizione della carnalità, ecco, dobbiamo fare azione per imporre, diciamo, a noi stessi di non seguire questi desideri, queste passioni, queste cose, proprio perché ci fanno del male. Allora, illeciti, ho detto, azioni illecite. La carne vuole farti fare delle azioni illecite, delle azioni che ti fanno perdere la dignità, delle azioni che ti fanno perdere la stima, delle azioni che ti fanno perdere la fiducia degli altri, delle azioni che non ti rendono più credibile. Che immaginate un pastore che è colto in adulterio, e tutti vengono a sapere che quel pastore è stato un adultero. La domenica successiva sarà la chiesa piena, pronta ad ascoltare quest'uomo? O queste persone si sentiranno tradite, si sentiranno offese, si sentiranno umiliate, cominceranno a bestemmiare, cominceranno a disperarsi. Qualcuno più forte comprenderà, ma se ne andrà in un'altra chiesa. Magari pregherà per quel pastore, ma non avrà più fiducia di quel pastore. Ma io dico un pastore per farla esagerata. Ma una persona che dichiara e dice di essere un discepolo, dichiara e dice di essere un figlio di Dio che cammina nel timore di Dio, e poi mentre parla di Gesù, e poi si viene a sapere che quella persona è una persona iniqua, una persona che fa del danno, una persona che tradisce la moglie, una persona che tradisce il marito. Poi, quando si viene a sapere una cosa del genere, che cosa ha seminato? Per quelle persone, sapete, io so una cosa, che Dio è grande, Dio è misericordioso e Dio perdona. Ma le persone perdonano, le persone nemmeno dimenticano. Per quelle persone ormai c'hai un marchio, c'hai un bollo. E devi andare, se vuoi servire il Signore, devi andare in un posto dove mai nessuno di quelle persone che ti conoscono lo incontrerai. Forse nella Nuova Zelanda o in Australia, ma se ci arriva qualcuno che ti conosce, però a dire a cancellare il posto un'altra volta. Perché quella persona dice: ma quello io l'ho conosciuto. E io dico che il mondo è diventato piccolo, purtroppo. Cioè, non puoi dire: io me ne vado in capo al mondo e là non mi conosce nessuno, perché ci arriva sempre qualcuno del tuo paese. Dove vai e vai, qualcuno lo trovi. Cioè, e poi dici: il mondo è piccolo. Sì, proprio il mondo è piccolo. E quindi una volta che la condizione, diciamo, poi si scivola, ecco, poi è più difficile poter rimettersi all'impiedi, rimettersi in una posizione, ci vuole tempo per riconquistare la fiducia, in un attimo la perdi, ma poi ci vogliono tanti, tanti anni per recuperare la fiducia e il diavolo ha l'obiettivo di distruggere le famiglie, ha l'obiettivo di distruggere la dignità, ha l'obiettivo di distruggere la nostra credibilità. E quella la dobbiamo difendere, quella cosa la dobbiamo tenere alta se ci teniamo veramente a camminare nel Signore, a servire il Signore. Amen. Su che cosa fa leva il nemico? E ora vi leggo qualcosa che troviamo nel verso 19 di Galati 5. Vi leggo direttamente l'elenco: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. Io non voglio approfondire tutti questi termini, tutte queste cose, ma voglio partire dall'adulterio, perché da lì poi vengono tanti di conseguenza. Perché la persona che ha commesso adulterio è quella persona che ha lasciato, anche se per una volta, il proprio coniuge, parlo di marito o moglie, perché magari possono giustificare quell'azione perché si sentono trascurati, perché non si sentono capiti, perché così, perché colà, e allora si sentono un po' quasi giustificati di fare il salto del fosso. Su Luca però non hanno misurato la larghezza del fosso e mentre saltano ci cadono dentro. È un'opportunità, dicono, e che ci vuole? E che ci fa? E tanto è questione di una volta, chi mi vede? Come chi ti vede? La tua stessa coscienza ti vede. Tu metti a tacere la tua coscienza, quella ti perseguiterà. La tua stessa coscienza è quella che ti segue, per non dire poi Dio perché vede tutto. Ma una volta che c'è la caduta, una volta che poi è stato commesso l'azione, perché l'azione non si può commettere così 4 e 4, 8, è tutta meditata, tutta organizzata. Cioè, quando tu accogli il pensiero, poi cominci a pensarci, cominci a ragionarci, cominci a progettare come compiere l'azione, e poi l'azione, quando viene compiuta, c'è la morte. La morte di un matrimonio. La morte perché prima o poi quella persona verrà a sapere, il coniuge verrà a sapere di essere stato tradito, verrà a sapere di essere stata abbandonata, di avere, diciamo, di non avere più fiducia in quella persona che è accanto, perché è stata tradita. E lì nasce poi tutto quello che viene dopo. E quello che viene dopo, l'abbiamo letto, contese, cominciano le discussioni, quelle forti, gelosie, perché poi anche se ti chiede perdono, anche se chiede perdono convinto, non ci crede più l'altro. Ma come, che gli ha a fare? Ma ammazzo, mi spacco per farti capire che veramente sono pentito, che non lo farò più un'altra volta. Cosa devo fare? Dimmelo. E non c'è niente che possa fare perché la persona si possa convincere. Non c'è niente. Perché ormai hai permesso al diavolo di entrare a casa tua, di entrare nel tuo matrimonio e di fare un'azione diabolica. E da lì nascono le discussioni. Da lì nascono poi la gelosia, l'ira, le risse, divisione. Quanti matrimoni rotti? Ma ora non c'è bisogno ormai dell'adulterio per rompere il matrimonio, già basta un non accordo su qualche cosa, un non avere lo stesso pensiero, lo stesso modo di fare, perché avendo la parità di diritti, perché la parola di Dio l'abbiamo messa da parte, perché c'è un'autorità nella famiglia, secondo la famiglia di Dio, che è il marito che governa e anche se sbaglia è lui che si assume le responsabilità. No, secondo questo mondo sono i due che devono decidere, quindi a chi sa convincere meglio l'altro poi c'è la decisione, o altrimenti c'è la separazione, perché se non c'è un accordo allora tu prendi la tua strada, io prendo la mia strada. Secondo la parola di Dio, se non c'è l'accordo l'altro, chi governa, chi comanda, decide e l'altro segue. Anche se dice, ha sbagliato nella decisione, però già il fatto che c'è la sottomissione, che c'è, diciamo, il seguire, vuol dire che c'è anche una forma di protezione. Quindi un piacere che è durato un attimo, un piacere che è durato qualcosa che non si può misurare nel tempo, quanto danno ha provocato, quanta sfiducia ha provocato, quante offese ha provocato nel cuore. I figli anche si sentono traditi, se ci sono i figli, si sentono già esclusi, si sentono che il genitore non, che è stato infedele, diciamo, ha dimenticato l'altro genitore e anche i figli che vogliono sentirsi protetti, vogliono sentirsi il genitore vicino, vogliono sentirsi amati, pensati, perché molte persone oggi, in questo tempo, in questa generazione, fanno tante di quelle cose e danno tante di quei soldi ai figli, però non sono presenti. Gli danno solo i soldi, ma i figli non hanno bisogno solo di soldi. I figli vogliono anche le tenerezze, le cure, le attenzioni del papà. Vedendo un film, ho visto un po' che abbiamo visto tutti, War Room, mi pare. La bambina a un certo punto ha chiesto a suo padre: come si chiama la mia squadra? Quante volte alla mamma, quante volte ho vinto, quante volte, e la mamma, perché lei, la mamma pensava di seguire la figlia, ma non sapeva niente. E la figlia era consapevole che sua mamma viveva la sua vita e lei non era per niente attenzionata da sua madre. E credo che questo è molto reale, credo che questo è vero, è quello che succede oggi. Perché? Perché tutti, cioè, vanno appresso alla carne, seguono la carne. Io ho citato un peccato grande che è l'adulterio. E l'adulterio che poi provoca tutta una serie di disastri uno dopo l'altro, e quindi non c'è più possibilità di ricostruire più niente, perché c'è l'infedeltà e lì si è perso la fiducia. Ma non è solo questo, l'inimicizia, per esempio. Inimicizia è un qualche cosa che nasce nel cuore di chi è infantile. Cioè, chi non è maturo e pensa che tutti gli altri, tu devi essere al centro dell'attenzione, le persone devono guardarti, devono starti attorno, tu, e tutto gira attorno a te, come una volta c'era una pubblicità della Vodafone, vi ricordate? Il mondo che gira tutto attorno a te, tu sei al centro. E allora, dal momento in cui c'è qualcuno che non la pensa come te, c'è qualcuno che contrasta il tuo modo di pensare, non solo non la pensa come te, ma anche lo contrasta, allora diventa un tuo nemico, allora tagliamo il rapporto, allora io non voglio più avere a che fare con te, allora io appena ti incontro mi giro dall'altra parte, allora io taglio anche con le persone che sono amico di quelli. Sciarri, dicono i bambini, fanno la croce, no? E allora io non voglio più avere a che fare. Sapete questo che significa? Significa che tu escludi una persona dal tuo cuore, perché non la pensa come te, perché non ragiona come te. Ma questo lo fanno le persone del mondo, queste lo fanno le persone che non hanno il timore di Dio. Ma chi è nato di nuovo, chi ha deciso di essere un discepolo di Cristo, deve seguire la parola di Dio, deve seguire quello che il Signore ci dice. Deve seguire lo Spirito ti dirà: fai quello che Gesù ti ha fatto. Gesù ha detto: fate del bene. Lo voglio leggere. Matteo 5,44. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Qui non sta dicendo le persone che non se la pensano come voi, ma quelli che proprio vanno oltre e che ti fanno del male e che ti vogliono far morire, che ti vogliono rubare quello che hai, che ti vogliono invadere il tuo territorio, che ti vogliono togliere l'aria, che ti vogliono togliere la dignità, che ti vogliono togliere la moglie o il marito, che ti vogliono... A queste persone dice il Signore Gesù: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano. Certo, se c'è una persona che ti vuole rubare il marito, non devo buttare a casa. Oppure non gli dai, non glielo dai a tuo marito, perché se lo porti a passeggio non glielo darai, questo è poco ma sicuro. Te lo terrai, te lo custodirai a tuo marito, però dice: fate del bene, almeno prega, almeno non maledirlo, almeno, cioè, fai solo attenzione, metti al riparo, cerca di fare qualcosa, ma non fare del male a quella persona, non ucciderla a quella persona. Perché sapete come si uccide? Si uccide quando tu una persona non ci vuoi avere a che fare, quando tu, quando la vedi, ti giri dall'altra parte, nel tuo cuore l'hai già uccisa e anche seppellita. E se la vedi ingiallisci o arrossisci, qualche cosa ti succede, perché il seppellimento non ha funzionato. Che come è risorta, e ora l'ho incontrato un'altra volta, eppure avevo preso questa strada per non incontrare quella, e ora me la ritrovo faccia a faccia un'altra volta. Ecco, la carne te lo fa uccidere un'altra volta e te lo fa seppellire un'altra volta, e possiamo nella carne ammazzare più volte una stessa persona e seppellirla più volte. Ma il Signore Gesù ci ha detto che dobbiamo fare il bene a coloro che ci odiano e che ci fanno del male. Dobbiamo fare del bene, qualcosa devi fare, sì. E se non lo sai cosa devi fare, chiedilo al Signore, che Lui ti dirà cosa fare. Siamo cristiani, i cristiani non seguono la carne, i cristiani non hanno diciamo, la direzione della carne, ma seguono lo Spirito, seguono la voce di Dio, seguono la parola di Dio, seguono i principi di Dio. Amen. Luca 6,33 dice: se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Perché i peccatori fanno questo. Cioè, se tu sei amico delle persone gentili, delle brave persone, delle persone simpatiche, delle persone che condividono il tuo modo di essere, se tu sei contenta e vuoi stare solo con quelle persone, sei come quelli del mondo. Non c'è diversità. Tu non stai seguendo lo Spirito, tu stai seguendo la carne, perché tu stai con le persone che ti piacciono, le persone che ti amano, le persone che ti rispettano. Dice: ma allora che fare? Ma non gli dire in mezzo il covo delle persone che mi vogliono del male? Non ti sto dicendo che devi andare fra quelle persone, però devi anche spendere del tempo perché quelle persone possano essere cambiate, possano essere trasformate. E devi nel tuo cuore stare attento e vigilare che non nasca l'odio e che non nasca, diciamo, il desiderio di eliminarli. E quando altri si vogliono avvicinare, tu ti ci precipiti: non ti mettere con questo perché è pericoloso. Ok. Possiamo, anche se una persona veramente è pericolosa, è giusto che noi diciamo: attenzione, quella persona c'ha un debole. E quindi io non ti dico che lo devi ammazzare, ma guardati da questa debolezza, perché quella persona ha questo problema. Quindi guardati e cerca di aiutarlo se è possibile, se non ti è possibile, ma almeno difenditi. Cioè, siamo onesti, cerchiamo di essere anche equilibrati, perché a volte, sapete, leggiamo la parola di Dio e prendiamo in una maniera esasperata, dice fate del bene a coloro che ti odiano. Dico ok, vieni a casa, tu che mi vuoi ammazzare, ammazzami qua, sono pronto. È chiaro che non è mai essere così stupidi. Gesù cercava di sfuggire a coloro che lo volevano ammazzare, ma aveva deciso di morire per loro. Aveva deciso di morire per noi, per tutti noi. Amen? Quando ancora noi non lo conoscevamo, lui è già deciso di morire per noi. Allora, l'inimicizia, attenzione, l'inimicizia porta omicidio. L'omicidio perché ci fa parlare male, ci fa parlare e con la lingua possiamo anche uccidere. Con la lingua possiamo anche escludere dalla nostra vita delle persone. Ora, la carne è pericolosa e noi dobbiamo guardare se per caso siamo scivolati nella condizione della carnalità. Se ogni volta che ci viene un desiderio ci andiamo appresso a quel desiderio. E i desideri peccaminosi devono essere soppressi, cari nel Signore. Devono essere distrutti perché quel desiderio dura un attimo e dopo quell'attimo hai distrutto tutto. Il danno che fa in un secondo il nemico è come una bomba quando ci vuole distruggere un edificio. Quanto tempo ci vuole a ricostruirlo? E tante cose, le persone che sono morte dentro l'edificio non le puoi più portare in vita. Le mura le puoi rialzare, i pilastri si possono ricostruire, le macerie si possono togliere, ma quanto tempo ci vorrà? Quanti soldi ci vorrà? Quanto c'era voluto per poter costruire? L'odio, il male, il diavolo ci fa vedere le guerre, quello che succede nelle guerre. Sentivo che in una città più di 2 milioni di persone sono state senza acqua e senza luce. Perché la guerra ha prodotto questo, cioè per un'idea non si guarda più il danno che si fa, nella carne si odia, nella carne si distrugge, nella carne si autodistrugge, ci si autodistrugge e noi il nemico più grande ce l'abbiamo appresso, fratelli cari. E se vogliamo servire il Signore dobbiamo stare attenti che non sta signoreggiando la carne. Che la carne non abbia preso il sopravvento, non abbia preso la posizione di governo nella nostra vita e che non siamo dipendenti. Questa è la parola di Dio, l'abbiamo letto all'inizio. Un tempo servivate le vostre membra, quando ancora non conoscevate Dio, ma ora che conoscete Dio, non prestate più le vostre membra, il vostro corpo per l'iniquità. Ma per la giustizia, la santificazione, per camminare con Dio e servire Dio. Ora vi voglio dire, non pensare perché sei un conoscitore della Bibbia, perché hai studiato la Bibbia, perché conosci la dottrina, che la tua carne sia acquietata. La tua carne non si acqueta mai. La tua carne è quella che prova gelosia. Prova invidia. Quando c'è qualcuno che ha qualcosa che tu vorresti, chi ce l'ha e tu non ce l'hai. E allora quella si chiama invidia. E quella invidia ti porta a parlare male, non ti fa stare zitto, ma ti fa parlare male. E chi su cosa crede di essere? Chi è mia? Di mia. Per chi ce l'ha e io no? Perché ci sono ingiustizie in questo mondo. Ecco, chi deciava questa cosa io non ce l'ho. Perché? E poi fa persona spirituale, poi fa chi? E quindi ti fa parlare in una maniera da distruggere la dignità dell'altro solo perché ha qualcosa che tu volevi avere e che tu non ce l'hai. E io vi posso garantire che questa cosa c'è dentro di noi tutti, ce l'hai. L'invidia, fratelli cari, non pensare che l'abbiamo sepolta, perché è con la carne. E siccome la carne vive, fin quando il nostro corpo è all'impiedi, la carne ce l'abbiamo, c'è anche questa invidia che nasce, allora la devi uccidere. Quando nasce l'invidia dice, oh, calma, stai tranquillo, non ti agitare. Dio è mio padre. E quello che quella persona ha, lodo il Signore perché quella persona può godere di quella cosa, ma Dio non mi sta facendo mancare quello che mi serve. Io sono contento per quello che ho. Siete contenti per quello che avete, Gesù ha detto. Non desiderate le cose che hanno gli altri, non desiderare le cose degli altri, c'è anche un comandamento che lo dice. E la carne ti fa desiderare le cose degli altri, ti fa muovere perché tu possa avere anche tu quella cosa e così via. Hai visto che io ce l'ho magari? Hai visto che io ce l'ho anche? Quindi tu stai perseguendo un altro obiettivo anziché quello di essere luce, anziché quello di pregare per i perduti, anziché quello di cacciare demoni. Invece il demone ha fatto giacere nel tuo cuore e stanno manovrando la tua vita. Ti hanno fatto disorientare e ora stai camminando per seguire il nemico. L'invidia, poi c'è la gelosia. La gelosia, questo atto di questa cosa morbosa, perché c'è una gelosia santa, che è quella che c'ha Dio, che lui non vuole che noi andiamo dagli idoli, perché gli idoli sono muti, non parlano, non fanno niente. Perché se potessero fare del bene sti idoli, Dio non sarebbe geloso. Ma siccome non ci fanno del bene, però solo ingannano, allora Dio è geloso. Ma perché io, figlio mio? Perché la figlia mia deve andare a consultare coloro che non possono fare niente per loro, quando io sono pronto per fargli del bene? E allora lì Dio è geloso. Ma la gelosia morbosa è: tu sei solo mio, hai capito? Non devi guardare nessuno. Mia moglie, guai se tu ti alzi gli occhi e guardi. I musulmani alle mogli gli fanno intuppare tutte, ma loro con gli occhi però i maschietti guardano le donne degli altri, ma le loro manco c'è una birra, manco come ce l'hanno gli occhi. E si sono inventati il burka, si sono inventate tutte queste cose. E dove c'è stata liberazione in questi giorni, ho visto che le donne si sono strappate questo velo e lo hanno bruciato. Hanno fatto un po' di festa, gloria a Dio per questo. Il Signore ci ha fatto il volto per essere guardati, per guardare. Ci sono cose che possono essere viste, con le quali possiamo comunicare. Ci sono cose che devono stare coperte, ma non la faccia. Amen? Non la faccia. La faccia è l'espressione della comunicazione. Dio ci ha fatto una faccia per comunicare. Dio ci ha fatto una faccia per esprimere quello che non si può esprimere con le parole. Perché la gioia si vede nella faccia. Anche la preoccupazione si vede nella faccia. Anche la paura si vede nella faccia. E quando tu vedi una determinata espressione, puoi agire in amore in quella persona, in base a quello che ti sta dicendo con il volto. E sapete, io vi dico, a volte il volto esprime tante cose che con le parole non si esprimono. Tu vedi la tristezza, vedi l'angoscia, vedi la paura, vedi la preoccupazione in un volto, in un'espressione, o vedi il disinteressamento, la disattenzione, vedi che chi non ce ne frega niente. Cioè, il volto esprime e questo ci aiuta. Ma il nemico te lo deve fare nascondere. Però ti fa desiderare di vedere le cose degli altri. Di vedere le cose degli altri. La carne. Ma andiamo un altro peccato. Le ubriachezze. Che cos'è l'ubriachezza? Una condizione ormai, diciamo, molto diffusa. E questa per ubriachezza, nell'ubriachezza ci metto tutte le dipendenze, perché nella Bibbia non c'è scritto la droga, perché allora non era conosciuta. Forse c'erano delle cose, dell'oppio, delle cose un po' per addormentare, per cercare di non far sentire il dolore, ma lo scopo era un altro, non era per sballare. Ora ci sono tante cose che fanno sballare, c'è l'alcol, c'è la droga, c'è dei vari tipi, eroina, cocaina, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che fa, e poi tutti quei surrogati che sono ancora più pericolosi, che sono a basso costo, che fanno ancora più danno e distruggono, bruciano il cervello, fanno del danno. Tutte queste cose da che cosa nascono? Nascono dal fatto che l'uomo vuole spogliarsi dalle proprie responsabilità. Perché dal momento in cui la persona è ubriaca non pensa più a niente, quindi vive sereno, è disinibito delle responsabilità. E quindi è a ruota libera e fa quello che vuole. Il mondo non esiste più. Sei solo tu che esisti nel mondo e che gioisci e ti godi quel momento. Però mentre tu godi quel momento nell'incoscienza totale, nella liberazione di quello che è la tua responsabilità, tu potrai anche uccidere. Quanti incidenti mortali di persone che si erano. E poi vanno a 200, 240 km orari sulle strade. Si vanno ad ammazzare loro, le persone che sono dentro la macchina, e forse qualche altra persona che investono. E nel cimitero ci sono tanti giovani vittima dell'alcol o vittima perché si erano fatti e poi hanno guidato e uccidono se stessi, uccidono anche gli altri. Cioè, questo semplicemente per non essere responsabili, per essere sentirsi liberi di essere finalmente senza responsabilità, senza essere schiacciato. Le persone non vogliono più assumersi le responsabilità. La carne ha paura delle responsabilità. E allora c'è l'ubriachezza e c'è la dipendenza. La dipendenza. Oggi ci sono tanti tipi di dipendenze, tipo anche le scommesse, tipo il gioco d'azzardo, il gioco quello che ti succhia tutti i soldi che man mano hai, e c'è la dipendenza quando hai qualche soldo, subito devi andarlo a portare là nelle macchinette, subito devi andare a giocare perché puoi vincere. Ma quale vincere? La persona vince quando scappa. Ma quando si è vittima, si è dato il controllo alla carne, quando si è dato il controllo a queste cose, si è finito di vincere, là si è decisi di dare il controllo al nemico, di dare il comando al nemico. E voglio leggere in Romani capitolo 8 verso 5 e fino al 7, dice: infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito e alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. La mente. Che cos'è la mente? La mente è il processore. Nel gergo informatico è la CPU. Vuol dire l'elemento che elabora tutti i dati e che ti fa fare l'azione. Allora tu hai preso, diciamo, una decisione. La mandi all'elaboratore e l'elaboratore la seleziona in sequenze e ti fa fare le cose che si devono fare prima, le cose che si devono fare dopo, in ordine sequenziale, e alla fine compi l'azione. La mente, diciamo, è il processore. Può essere controllata dalla carne, può essere controllata dallo spirito. Ma la mente non ha colpa, la mente riceve. Chiunque va sul computer e inserisce delle informazioni, poi preme il tasto che fa entrare le informazioni nel computer, poi l'elaboratore farà quello che gli è stato detto, sia che può essere la carne, sia che può essere lo spirito. Quindi la mente agisce, elabora e fa, compie le azioni, ma questa mente può essere manovrata dalla carne. Ora vi voglio fare un esempio di un bambino che entra in un carro armato messo in movimento, che già sta, e l'adulto lo fa mettere accanto e poi glielo lascia nelle mani. Là ci sono, c'è tutto un tutto, c'è tutta l'elettronica, dico un carro armato moderno, no? Dove ci sono tanti pulsanti, dove c'è il pulsante che muove il cannone, il pulsante che fa sparare, e il bambino messo lì sta giocando e si muove, poi orienta il cannone, tocca il pulsante solo per il piacere di fare boom e cade un edificio, 50 persone morte, qualche ferito, solo perché un bambino voleva fare boom, ha premuto un pulsante. La mente controllata dalla carne, la carne è debole, ha detto la parola di Dio. Il Signore dice che la carne è debole, e quando tu fai governare, lo metti nella sala del controllo, dove ci sono tutti i pulsanti, al qualcosa che è debole, tu sei in pericolo, in un serio pericolo, perché quello ti può distruggere, anzi la carne ci porta all'autodistruzione. L'alcolizzato cosa fa? L'alcolizzato ormai, se voi, sicuramente io lo vedo a Ispica, ma penso che sia dovunque così, una volta quando si beveva la birra si beveva al bar o in posto, e poi si lasciava lì la bottiglia. Ora vedete tante persone con la bottiglia nelle mani che bevono e camminano con la bottiglia, ma chissà quante se ne sono fatte bottiglie prima, e voi le vedete che magari non tengono manco la strada, no? E vede che c'è chi sta con questa bottiglia, che va dietro, quando l'ha finita poi si abbassa la posa, e la posa dovunque, e vede tante bottiglie di birra per terra. Ma cosa ha fatto quello? Ha disinibito la mente e nello stesso tempo sta rovinando il fegato, sta distruggendo il corpo. Quanto danno irreversibile, e poi non si può più tornare indietro. Siamo in un tempo in cui dobbiamo essere la risposta a questa società, che il 99,99% seguono la carne, sono vittima della carne, fanno tutto secondo la carne, seguono la carne. Infatti nel mondo ci sono omicidi, ubriachezze, ire, divisioni, sette, c'è di tutto e di più. La carne porta anche a primeggiare sugli altri, perché tu ti devi sentire superiore, e allora devi dominare sugli altri, perché gli altri, se vogliono starti amico, devono fare quello che tu dici, e tu li devi poter usare, li devi poter sfruttare. Questo è qualcosa della carne, non è dello spirito. Ci sono i leader, ma i leader, un vero leader è una persona che protegge le persone più deboli, è una persona che dà i giusti consigli, una persona che guida nel bene, nella giustizia, nella verità, vede la persona debole, la fortifica, la incoraggia, la esorta. Invece la persona che è carnale e che ha, diciamo, una condizione di essere leader, allora vuole governare, sottomettere quella persona perché faccia quello che vuole, così la può usare, la può sfruttare, ne può abusare di un diritto che non ha. E oggi il mondo va avanti così, governa chi non dovrebbe governare, con uno scopo soltanto quello di approfittare, di abusare. E chi può rubare? Chi può rubare di più, rubi di più. Chi può rubare di meno, se ne pente se ruba di meno. Perché non c'è il timore di Dio. Noi cristiani non possiamo seguire la carne. Noi cristiani seguiamo lo spirito. Ma questa è una scelta. Noi non mettiamo la nostra carne nel posto di comando. Noi mettiamo il nostro spirito nel nostro di comando. Noi dichiariamo con la nostra bocca che Gesù è il Signore della mia vita. Ogni giorno dobbiamo farlo, fratelli cari. Ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo ricordare che siamo battezzati e ci siamo identificati nella morte del Signore, nella sua resurrezione, e la vita che ora stiamo vivendo la viviamo per Lui. E non solo per nient'altro, se non per Dio, se non per il suo regno. Se tu vivi ancora per te stesso, sei carnale. Cioè il carnale vive per se stesso. Il carnale vuole godere soltanto. Il carnale è egoista, il carnale è individualista. Il carnale pensa solo per sé, non pensa per gli altri. Ma noi siamo per gli altri, perché Dio è per noi. È Lui che si prende cura di noi, è Lui che si sta seguendo la nostra crescita. Galati 6,8 dice: perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Amen. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unico figlio perché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma le persone che hanno deciso di vivere in eterno e vivere con Gesù non vivono più per la carne, perché la carne porta la morte. Semina corruzione chi semina per la carne, cioè raccoglierà corruzione, distruzione, devastazione, io direi devastazione. Mentre chi semina per lo spirito raccoglie vita, vita eterna. Galati 5,24 dice: ora quelli che sono di Cristo, ora quelli che sono di Cristo, dillo, ora quelli che sono di Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Ora, voglio che rileggete questo verso. Quelli che sono di Cristo. Chi sono? Come conseguenza? Quelli che hanno crocifisso la carne. Cioè quelli che non permettono alla carne di controllare la mente. Cioè non pensano per la carne. Attenzione a chi dice amen. Perché voglio che riflettiamo che la parola è per te, non è per gli altri, per ognuno di noi. Quando noi diciamo io non vivo per la carne, ma vivo per lo spirito, è la parola di Dio che sta governando, è lo Spirito Santo che sta governando, e sono le parole di Gesù che stanno governando, è la nostra condizione spirituale che sta governando. Ma c'è la carne che non vuole che governi il tuo spirito, non vuole che governi la parola di Dio, non vuole che governi lo Spirito Santo, non vuole che governi niente che sia santo e che sia puro, perché alla carne non gli interessa niente di tutto questo. La carne è quella che è interessata soltanto alla tua morte e alla tua distruzione. Ma quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Domanda: come si crocifigge la carne? Come si crocifigge la carne? Rinnegando i suoi desideri, le sue passioni, uccidendo lo spirito ribelle, uccidendo l'uomo egoista, uccidendo l'azione egoista, l'azione che fa piacere solo a te. Ma vediamo se questa cosa fa piacere anche a Gesù. Se fa piacere anche a Gesù e fa piacere a me, ok, viene da Dio. Ma se questa cosa a Gesù non piace, se questa cosa piace solo a me, vuol dire che non piace allo spirito, piace alla carne. Vuol dire che allora io sto dando adito alla carne di fare qualcosa. Quello è il momento in cui va crocifisso. Va crocifisso. Ho detto, questa cosa non può andare avanti, questa cosa deve essere annientata, arrestata, bloccata. Nel suo nascere, nel pensiero, già quando viene nella mente, subito deve dire, ma questa cosa onora il Signore, questa cosa fa del bene al mio prossimo, questa cosa porta luce, questa cosa fa avvicinare gli altri alla fede, questa cosa fa avvicinare gli altri al timore di Dio, questa cosa fa avvicinare gli altri alla grazia di Gesù Cristo, questa cosa porta bene alle persone, si sentiranno felici, si sentiranno sereni, o questa cosa solo mette in risalto me stesso. Allora se mette in risalto me stesso, io la devo subito crocifiggere. E vi dico, spesso nasce come uno spirito di ribellione, e questo spirito di ribellione deve essere mortificato. Vi ripeto e ve lo ricordo, ce l'abbiamo appresso, non ci lascia 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 365 giorni su 365 giorni ce l'abbiamo appresso, non ci lascia. Quando poi un giorno saremo col Signore, non ce l'avremo più, ma su questa terra sarà sempre con noi. Va crocifissa tutti i giorni. Ecco perché Gesù ha detto, chi mi vuole seguire prenda la sua croce. Perché la croce è come crocifiggere la carne, è il mezzo per crocifiggere la carne. Questo è un desiderio peccaminoso, questo non è un desiderio santo, questo non è un desiderio puro. Questo non è un desiderio onesto, questo non è un desiderio di giustizia, questo non è un desiderio di uguaglianza, questo non è un desiderio di bene, questo è un desiderio che viene dall'inferno. Allora io lo crocifico. Io, se vuoi vivere nel regno, allora la condizione è questa, fratelli cari. Sapete, ci sono posti dove viene predicata solo le cose belle che Dio fa, ed è giusto che queste cose siano predicate. Ma ci vuole anche quelle cose importanti che noi dobbiamo fare. E noi dobbiamo fare ogni giorno crocifissione della carne nostra. Dobbiamo fare ogni giorno decisione di camminare nello Spirito. Ogni giorno dobbiamo fare decisione di camminare nella verità. Ogni giorno dobbiamo camminare nella decisione di fare onore al Signore Gesù Cristo, perché il Signore onora quelli che lo onorano. E quelli che lo onorano non sono quelli che camminano per la carne, sono quelli che camminano per lo Spirito, quelli che sono di Cristo. Non sono tutte le persone che vengono in chiesa, ma sono quelle persone che vengono in chiesa e che crocifiggono la carne. Quelle persone che nel privato, quando sono soli, si comportano da cristiani. Quando non c'è nessuno anche si comportano da cristiani. Quando non c'è nessuno che ti vede ti comporti da cristiano. Sei cristiano dovunque, dovunque ti muovi, dovunque ti sposti sei sempre un cristiano. Perché sai che Dio ti vede e lo vuoi vicino. E non gli dici, Signore, per favore girati dall'altra parte, perché gli fai una cosa che a te non ti piace. Girati dall'altra parte per favore. Solo un attimo, Signore. No, chi è che vive nello Spirito dice, Signore, non mi lasciare mai e rendimi sempre cosciente che sei vicino a me. Rendimi sempre cosciente che ti prendi cura di me. Rendimi sempre cosciente che tu mi puoi evitare di cadere. Mi puoi incoraggiare a vedere. Io vi dico che quelli che sono quelli che seguono lo Spirito, quelli che sono di Cristo, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Gloria al Signore Gesù. Allora quelli che sono di Cristo saranno quelli che sono usati. Quelli che sono nel regno sono quelli che sono di Cristo. Tu di chi sei? Dillo. Io sono di Cristo. se sei della carne, di io non voglio più essere della carne, voglio essere di Cristo. E stamattina, Signore, ti chiedo che tu mi dai la forza e la sapienza per crocifiggere la carne. Grazie per la croce. Grazie per quella croce che tu mi hai dato, perché io posso ogni giorno crocifiggere la carne per seguirti. Perché solo quelli che la crocifiggono la propria carne lo possono seguire il Signore. Perché la carne non ti dirà di seguire il Signore. La carne ti dirà di seguire i suoi desideri peccaminosi, quelli distruttivi, per farti morire prima, per farti restare solo, senza nessuno. Perché una persona che è un ubriacone, che è sempre ubriaco, fradicio, da 3 metri di distanza già si sente l'alcol. Non so se l'avete notato qualche volta, che qualcuno si avvicina a voi e voi volete allontanare proprio perché hai paura che se c'è un fiammifero diventa come un drago. L'alcol esce dalla bocca come il drago, sapete, il fuoco che esce, che c'è il carburante dentro, un carburante che sta distruggendo la persona, già ha distrutto l'immagine, già ha distrutto la dignità, già ha distrutto l'onestà di quella persona, già non è più niente, però è come un morto che va in giro. Noi siamo persone che devono portare vita, siamo persone che devono portare luce, siamo persone che sono di Cristo. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Fratelli cari, questa cosa portatevela. E nella vostra Bibbia, sottolineate questa scrittura, si trova in Galati capitolo 5 verso 24. Se non l'avete ancora sottolineato, sottolineatelo, perché questo è un verso troppo, troppo importante. È come un verso della fede. Com'è che è importante la fede, perché dobbiamo sapere come funziona la fede per prendere le promesse, ma dobbiamo anche sapere come il nemico neutralizza la nostra fede facendoci agire per la carne, facendoci non crocifiggere la carne o non facendoci crocifiggere la carne. Amen. Se noi decidiamo di camminare per lo Spirito, noi vedremo che lo Spirito aprirà gli occhi per vedere le cose che Dio ha preparato. Quello che gli altri non vedono, lo Spirito Santo te le farà vedere. Mi ricordo quella cosa bellissima di Eliseo. Il suo servo era spaventato perché vedeva l'esercito che era venuto contro di loro per distruggere, erano tantissimi. Ed Eliseo era tranquillo. Eliseo era sereno. E a un certo punto Eliseo dice: Signore, apri gli occhi. Per un istante, pur essendo un uomo carnale, il suo servo, per la preghiera di Eliseo, per un attimo ha visto. E quando ha visto ha detto: ma quelli che sono con noi sono di più. Ah, che bello vedere chi è dalla parte nostra e che è venuto in nostro soccorso. È bello vedere chi è che siamo in Dio. Quando Dio ci apre gli occhi dello Spirito, abbiamo bisogno di guardare per lo Spirito, fratelli cari. Abbiamo bisogno di pensare per lo Spirito. Abbiamo bisogno di parlare per lo Spirito. Abbiamo bisogno di camminare per lo Spirito. Abbiamo bisogno di fare tante cose per lo Spirito. E se non facciamo niente per lo Spirito, fratelli, noi non saremo di Cristo, saremo del diavolo. Noi non viviamo nel regno. Cauca, diciamo, venga il tuo regno. Ma con i fatti viviamo in un altro regno. Ma Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Il mondo è decaduto. Io vivo in un mondo che il Signore mi ha rialzato, dove Cristo regna, un altro mondo, il regno di Dio.
il regno dei più che vincitori, il regno dei figli, di quelli che sono di Cristo, di quelli che appartengono a Lui, che sono sua proprietà. Sapete, non c'è più cosa più grande e più bella di essere di Cristo. Io sono di Cristo, io appartengo a Cristo, non servo la carne è crocifissa. Cristo mi ha dato la croce per seguirlo, non è la croce una malattia, una maledizione che mi devo portare appresso. Ognuno sa buttare la sua croce. Ma quale croce? La croce per crocifiggere le mie passioni peccaminose, i miei desideri che mi portano lontano da Dio, perché sono di Cristo. Amen. Sei di Cristo? Alleluia. Allora alziamoci in piedi. Chi è di Cristo ha crocifisso la carne, chi è di Cristo vive per Cristo, chi è di Cristo cammina con Cristo.